Elio e le fiabe tese in La scuola della Salamanca.
Sì, sì.
No, 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 sono troppo giovane per fare la parte del padre.
Ma no, ma sai che cosa? No, ma dai, è che tu non capisci le vicissitudini, la drammaticità di questo padre. Allora, lui ha questo figlio solo.
E sì, ci risiamo col dramma della solitudine.
Eh? Ma anni 60, cos'è? Un capellone?
No. Sì, e ti pare che il tipo qui ci fa fare una fiaba su capellone degli anni 60? Ma va, è troppo moderna.
Siete molto spiritosi. Beh, sappiate che le fiabe, le belle fiabe, sono molto più che moderne. Sono contemporanee, perché esse non hanno tempo.
Mi sa che esso vuole l'applauso.
Se poi non mi interrompeste sempre, mi sarei già potuto spiegare. Allora, il figlio è solo semplicemente perché è figlio unico. Lui è bravo, assennato.
Ma?
Gran lavoratore.
Sì, dico, dov'è il dramma?
Maturo per la sua età, non dà pensieri in famiglia.
Il dramma, dove l'è il dramma?
In una parola, ha la testa fina.
Fina?
Sì. Appiattita, spessa 5-6 centimetri, no?
Un mostro deforme, insomma.
Dice si testa fina, un'intelligenza pronta e pungente, termine in uso in varie zone d'Italia. Oh, tra le quali anche la terra d'Otranto, quella dalla quale appunto proviene questa fiaba. Ed eccoci al secondo punto. Elio, tu devi fare il padre in pugliese.
Eccolo il dramma.
Tu parli pugliese?
Certo che parlo pugliese, porca puttana.
Ho detto pugliese, non Lino Banfi. E così il padre disse al figlio.
Figlio mio, a forza di risparmi sono arrivato a mettere da parte 100 ducati, uno sull'altro, e vorrei farli raddoppiare, ma a far dei negozi non mi fito. Ho paura di perderceli tutti.
Beh sì, il negozio ormai non rende mica più tanto.
Già, con la grande distribuzione.
Beh, per quanto magari una bella tecoteca con l'internet point.
Far dei negozi non mi fido, perché gli uomini per un verso o per l'altro sono tanti birbenti. E così non faccio altro che pensare notte e giorno a quel che devo fare. E mi ci mangio le midolla. Tu dimmi un po', cosa ne pensi? Che ti dice questo tuo cervello? Figlio, mi chechi o sei forse muto?
Il figlio restò un po' in silenzio, come in sovrappensiero, e quando ebbe riflettuto ben bene, rispose così. Basta! Oh, del pollaio! Il termine tata, o meglio tatè, è semplicemente la traduzione di papà, in dialetto pugliese. Dai, riprendiamo.
Tata! Ho sentito dire della scuola della Salamanca, dove si imparano tante e tante cose. Se con i nostri 100 ducati posso entrarci, quando ne uscirò saprò il fatto mio. E mi basterà darmi un po' da fare perché i quattrini vengano a palate.
Che bella idea!
Al padre questa pensata piacque. E il giorno appresso, senza perdere tempo, si misero la strada sotto i piedi e camminarono verso la montagna, giunti ad un eremitaggio.
Olà! Olà dell'Ermitage!
Che cultura, figlio mio! Fortuna che tu c'hai la testa fine!
Olà!
Una voce di vecchio rispose.
Olà! Olà! Chi viene?
Un'anima battezzata tale quale a te!
E come in una magia, la voce del vecchio si fe musica.
Qui non c'è cielo, qui non luce luna, come cammini tu, anima sola? Porti forbiciglia per tagliare le mie ciglia, porti forbicioni per tagliare i miei ciglioni.
Per tagliare i suoi ciglioni,
forbicioni, forbicioni,
no signore ci rifletta.
Per tagliare i miei ciglioni,
non agisca sì di fretta.
Forbicioni, forbicioni,
non prendiamo decisioni da ciglioni.
Lascia stare papà, ci penso io.
Bravo, usa un po' di psicologia però, eh.
Sì, e porto forbiciglia, porto forbicioni, per tagliare le tue ciglia, per tagliare i tuoi ciglioni.
Finalmente la porta dell'eremitaggio s'aperse di botto e apparve un vecchio pugliese con ciglia lunghe lunghe. Padre e figlio entrarono.
Per dinci becco che setole. No, al diavolo le tue mattane, vecchio. Sai cosa ti tagliamo invece? Le ciglia.
Tagliarono con le forbici le ciglia di quel vecchione e quando lui poté alzare le palpebre e vederli, gli chiesero consiglio.
Che sarebbe di voi due quale intelligente?
Beh, mio figlio.
Beh, allora c'è speranza. Sì, approvolo la vostra decisione.
Uè, calmino, re di Puglia. Sarai stato furbo tu con quelle ciglia.
L'eremita fece molte raccomandazioni al ragazzo e alla fine, indicando un monte lontano, lontano, disse...
Quando che sarete arrivati in cima a quella mondegna? Battiti il tirrino con questa bacchetta che vi do.
Ah, grazie, grazie.
Battiti il tirrino con questa bacchetta che vi do.
Ah, va bene, va bene. Allora, grazie.
Battiti il tirrino con questa bacchetta che vi do.
Va bene, va bene.
Battiti il tirrino con questa bacchetta che vi do. Battiti il tirrino con questa bacchetta che vi do. Battiti il tirrino con questa bacchetta che vi do. Battiti il tirrino con questa bacchetta che vi do.
Ma è chiaro. Ma si è capito!
Ma queste sono impazzite!
E da sottoterra vedrete uscire un vecchio, più vecchio di me! E quello è il maestro della Salamanca!
Detto questo, fecero un altro po' di conversazione. E poi si salutarono.
Pesso!
Bum!
Pesso!
Bum!
Pesso!
Bum!
Sono due giorni e due notti che camminiamo.
Oh, finalmente siamo in cima. Cosa dobbiamo fare ora?
È semplice. Battere il terreno con questa bacchetta che ci ha dato il vecchio.
Oh, che cultura, figlio mio. Benedetto il giorno che ti ho concepito con quella santa donna di tua madre.
La montagna s'aperse... chi è che fa la montagna? Ah, bene. La montagna s'aperse. E comparve il maestro.
E me vuole!
Attenti! Salutate il signor maestro!
Buongiorno, signor maestro!
Facciamo l'appello, Burbanzi!
Presenti!
Ciriballo!
Presenti!
Salamanca!
Silenzio!
Quel povero padre allora si buttò in ginocchio e gli raccontò perché era venuto fin lassù, ma il maestro, senza commuoversi per nulla, cuore duro come tutti i maestri, disse:
datemi 100 ducati. Perfetto! Iscrizione avvenuta!
Ora, se i loro signori vogliono fare un giretto della scuola...
Il maestro li portò in una stanza e questa era piena di animali di tutte le specie. Lui entrò, fischiò...
Cordellino sei! E uomo diventa! Giraffa sei! E uomo diventa!
E tutti gli animali diventarono tanti giovanotti, belli come il sole. E sempre così continuando, il maestro portò in giro padre e figlio per stanze, e stanze, e stanze.
Cane lupo sei, e uomo diventa. Bertuccio sei, e uomo diventa. Totano sei, e uomo diventa!
Infine il maestro disse al padre:
adesso tuo figlio non hai più da pensare, qui starà meglio di un signore, io insegnerò i segreti della scienza e alla fine dell'anno, se riuscirai a riconoscerli in mezzo a tutti questi animali, te lo riporterei a casa coi 100 ducati che mi hai dato. Ma se non riuscirai a riconoscerlo, resterò con me per sempre.
A queste triste parole il povero padre si mise a piangere, ma poi, fattosi animo:
fortuna che si dice studia e studia, che se no diventi un asino.
Ma tuo padre è colui che dovrebbe riconoscerti in mezzo a tutti codesti animali?
Sì.
Se lui è il titolare, chissà come la panchina.
Uè, bello, teniamo a posto i titoli, eh.
Il padre abbracciò il figlio, lo baciò e lo baciò e lo ribaciò e lo...
Vabbè, vabbè, come effetto,
ecco, ok. E prese la via del ritorno. Il maestro cominciò le lezioni mattina e sera e il giovane imparava al volo. Insomma, quando spirò l'anno, l'allievo aveva raccolto dal maestro tutto il bene e tutto il male. Il padre intanto s'era messo in strada per andarlo a riprendere.
Mamma, che salita! Oh, povero me! Come riconoscerò mio figlio in mezzo a tanti animali? Oh, porca di quell'orecchietta! Ma pure il vento ci si mette!
Vento sono! E uomo di vento!
Zitta! E ci risiamo! Ti ho già spiegato che Tata è...
No, no! Stavolta Tata era voluto! Era come dire, papà, sorpresa!
Infatti scommetto che stava per dirmi, Tata! Tata! Che sarebbe appunto...
Sì, Tata! Tata, gli disse il giovane, sta attento! E aggiunse...
Il maestro ti porterà in una stanza piena di piccioni. Se tirai un piccione tu pare, e quello sarò io. Yeah. Ora è tempo che torni ad essere vento. Uomo sono, e vento di vento. E ti vento di vento. E ti vento di vento. E ti vento, vento, ti vento, ti vento, ti vento.
E volo via.
Ti vento contento. Oh, ti vento contento. Ti vento contento.
Tutto allegro il padre continuò la via della Salamanca. Giunto sulla cima della montagna.
Allora, cosa dovevo fare? Ah sì. Battere il terreno con questa bacchetta che ci ha dato il vecchio. Battere il terreno con questa bacchetta che ci ha dato il vecchio. Battere il terreno con questa bacchetta che ci ha dato il vecchio. Battere il terreno con questa bacchetta che ci ha dato il vecchio. Battere il terreno.
Mi vuole.
Sono venuto a ripigliarmi il mio ragazzo e spero che Dio mi faccia la grazia di non confondermi e di farmelo riconoscere.
Bravo, bravo, ma sto sicuro che non ne cavi niente. Sei pronto?
Sì.
Buonasera e benvenuti a Riconosci tuo figlio. Oggi è con noi il signor...
Padre.
Bene, signor padre, lei è pronto? Via col gioco. Venga con me, mi segua, scenda di qui, volti di là, occhio alla testa, me lo dica, 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 quando lo riconosce? Ed ora eccoci nella stanza dei 40 piccioni. Per 100 ducati le mi devi dire se qua dentro c'è suo figlio o che, se non c'è passiamo avanti.
Oh, mamma mia, è difficile.
Su, 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 dai. Su, 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 che il tempo scorre.
È una parola. Ah, sì, sì, ecco, ci sono. È quel piccione bianco e nero là, quello che fa la ronda e tuba. Lo capisco dal tubio. Dal tubo, insomma, me lo sento. Me lo dice il coso, il sangue.
Il maestro restò con un palmo di naso, ma bisognava che stesse ai patti e restituisse il figlio e i 100 ducati, cosa che gli dispiaceva ancora di più.
L'ho fatta bene la scena, eh? Sono o non sono il re della suspense?
Tata, lasciamo stare. Fortuna che si va a casa. Ho una fame, guarda, che si mangia?
Piccione allo spieto.
Padre e figlio passarono un mese di baldoria. Mangiarono, bevvero con parenti e amici. Poi...
Tata mio, i 100 ducati non li abbiamo ancora raddoppiati. Ma alla scuola non ci sono andato forse per diventare uno che sa guadagnare quattrini a palate? Stammi a sentire allora. Domani c'è la fiera di San Vito a Spongano. Io mi farò cavallo con la stella in fronte e tu mi porterai a vendere. Bada che di certo alla fiera verrà il maestro e mi riconoscerà. Ma tu non mi vendere a meno di 100 ducati. E franco di cavezza, ricorda, senza la cavezza. Non te ne scordare che nella cavezza stanno tutte le speranze mie.
Franco di cavezza, bene, non me lo scorderò, stai tranquillo.
La mattina seguente
siamo quasi arrivati alla fiera. Su, trasformati, figlio mio.
Uomo sono e cavallo divento.
La fiera era tutto un brulichio di folla.
Guarda, ma che bel cavallone! Quante chiedi? Quanto ne chiedi?
100 ducati.
Uè, tipo, non sei ubriaco? Cioè, Renzo, hai sentito? Vuole 100 scudi per un cavallo!
Cose da pazzi, brulico! E poi dicono il caro vita! Ma tu guarda! Brulico!
Mancava poco alla fine della fiera quando piano piano s'avvicinò un vecchio.
Che bel cavallo! Quanto ne vuoi?
100 ducati. Ce li hai?
Vabbè, sì, ce li ho.
Il padre stava intascando i denari.
Bene. Ah, e un'altra cosa. Resta inteso che Gigi di Cavezza... No, aspetta, com'è che faceva di nome? Alfio di Cavezza. Oh, ma che fai? Oh!
Quel vecchio maledetto svelto come un cardellino saltò in groppa al cavallo e via dalla fiera come il vento.
Tata, porca puttana, era Franco di Cavezza. Franco, dovevi tenerti la cavezza.
Franco di Cavezza prese a gridargli dietro il padre disperato, ma non si vedeva più neanche la polvere. Col maestro in groppa, il cavallo correva a suon di legnate tanto che sanguinava da tutto il corpo.
Oh, eccoci a una taverna! Voglio farmi proprio un bel piatto di maccheroni!
Sono tutta una piaga!
E
clop,
tu resterai
clop,
qui
clop.
Alla mangiatoia!
Ma è vuota! Clop! E io ho fame e sete!
E te le tieni!
In quella taverna era a servizio una ragazza così bella che era una cosa da vedersi. E mentre il maestro era su che mangiava, si trovò a passare per la stalla.
Oh, povero cavallo, il tuo padrone deve essere proprio un cane.
Clop.
Lasciarti così a digiuno assetato e tutto insanguinato. Ma ora io ti rigovernerò. Anzitutto ti faccio bere e per prima cosa leviamo questa cavezza.
Cavallo sono, anguilla di vento.
Che magia è questa?
Magia? Chi parla di magia? Dov'è il mio cavallo? Ah, ti sei fatto anguilla, manigoldo! Ma ti faccio vedere io! Uomo sono e capitone di vento!
Anguilla sono e colomba di vento!
Capitone sono e falcone di vento.
Volando arrivarono a Napoli.
Da casello a casello?
Sotto un albero stava la reginella. Subito s'accorse della povera colomba perseguitata dal falcone e le prese tanta pena. Il ragazzo allora disse:
colomba sono e anello di vento.
Porca puttana!
E dal cielo, in forma di un anello d'oro, cascò giù sul petto della reginella. Giunta sera, la reginella si stava spogliando.
Oh, finalmente posso cavarmi questo busto. Sono ore che mi sento pizzicare. Oh, ecco che cos'era. Un anello.
Reginello, perdono, reginello.
Butto porco, dove sei nascosto? Chiamo le guardie.
No, sono qua, sono l'anello. Non voglio farti male.
Non mi fido, e poi parli malissimo. Sei rumeno?
No, sono l'anello. Ho la bocca, ho collo da gallona.
Che?
Oh, aspetta un attimo. Anello sono e amo da vanto.
Per fortuna la magia funzionò lo stesso.
Dicevo che ho la bocca a culo di gallina.
Ma che bel giovane!
La reginella restò incantata. Quando poi seppe tutte le virtù e le disgrazie che stava soffrendo, se ne innamorò e volle che restasse con lei. Di giorno il giovane ridiventava anello e la sera, quando erano soli, riprendeva il suo aspetto umano. Una sera...
Chi è che si lamenta così, reginella?
Oh, è mio padre, ma sta tranquillo. Finalmente abbiamo trovato un vecchio medico d'un paese in capo al mondo che dice che lo sa ne va.
Ahimè, quel medico è certo il maestro. Guarirà sì tuo padre, ma per compenso vorrà il tuo anello, cioè me. Tu di che non vuoi darlo, e se il re ti obbliga, buttalo forte in terra.
Infatti, il re guarì.
io, il re in persona, che te lo ordino. Chiedimi tutto quello che desideri e io te lo do.
Ma veramente non saprei. Ma non stia lì, non si preoccupi, cosa vuole, sa noi. Vabbè, guardi, se proprio insiste, ma mi dia quell'anello che ha sua figlia al dito.
No, l'anello no!
Sì, l'anello sì!
No, l'anello no!
Sì, l'anello sì!
Ah, è così! L'anello sì!
La ragazza se lo sfilò dal dito e lo sbatté per terra. E l'anello così parlò.
Oh no, lo sono! Omologrono? Omologrono?
Così parlò, visto che aveva imparato a parlare in italiano anche con la bocca fatta a sedere di gallina.
Ah, grazie.
Prego. Anello sono e melagrana divento.
La melagrana si ruppe e i chicchi schizzarono dappertutto. E il maestro allora...
Il gallo mangia i chicchi! Medico sono e gallo divento!
Ma un chicco era finito sotto le falde della reginella e da lì esclamò:
la volpe mangia il gallo! Sono chicco di melagrana e volpe divento!
La volpe aveva mangiato il gallo! Il discepolo era stato più bravo del maestro! La volpe ridivenne un giovane, raccontò al re la sua storia e l'indomani sparavano tutti i cannoni per le nozze della reginella, tutti meno un padre un po' ritardatello.
Scusate, scusate della fiaba. Qualcuno ha visto il signor di Cavezza Franco? Franco? Franco di Cavezza, quello che si chiamava...
Elio e le fiabe tese in La scuola della Salamanca. Sceneggiatura di Antonello Governale, liberamente tratta dalle fiabe italiane di Italo Calvino. Musiche di Elio e le storie tese, regia di Claudio Laiso. Con Elio, Faso, Cesareo, Uomo, Bobo, Mangoni. E con Antonello Governale, Patrizia Salmoiraghi. Presa del suono, Gabriele Cam. Mixer e editing, Lara Persia. Produzione, Francesca Giorzi.